Silenzi programmatici, imposti, traditi, sfidati. Dante e l'esperienza del paradiso. La sfida della poesia. Fin dalle prime terzine del primo canto del paradiso e più volte all'interno della cantica, la particolare declinazione che il topos dell'ineffabilità assume in Dante sembra imporre necessariamente un'esigenza di silenzio del tutto connaturata rispetto all'insufficienza di mezzi di cui l'auctore umanamente dispone per accingersi a una descrizione del regno di Dio, perlomeno adeguata rispetto all'esperienza che l'agens ne ha fatto. Tuttavia, è vero anche che fin dal principio, da quegli stessi versi esordiali, Dante sembra non voler retrocedere di un solo passo di fronte a quell'impresa, e di avere al contrario tutta l'intenzione di intraprendere, rispetto al racconto paradisiaco, una sfida posta in atto attraverso una strategia precisa. La sua messa a punto attraverso gli ambiti spesso in dialogo tra di loro, filosofico e immaginativo poetico, è tale da realizzare lo sviluppo della narrazione secondo una costruzione di straordinaria e imprescindibile inventività. Se il silenzio programmatico o imposto, o meglio autoimposto a più riprese lungo la cantica, riesce puntualmente a trasformarsi in un silenzio sfidato e talvolta anche tradito, il risultato sono i 33 canti del Paradiso, inedita traduzione del viaggio ascesa del pellegrino all'interno del regno di Dio. Che dunque la dialettica tra l'indicibile e la sua negazione possa darsi nei termini di una tensione dallo scioglimento presumibilmente felice, parrebbe chiaro come accennato fin dai versi proemiali. Nei versi 4-9 del primo canto, Dante dichiara infatti di avere fatto esperienza diretta dell'Empireo, che è il paradiso propriamente detto, ovvero lo spazio esterno rispetto ai cieli astronomici che il viator si troverà a percorrere per giungervi, e di avervi visto delle cose che chi fa ritorno dallassù non ha la possibilità né la capacità tecnica di riferire. A contatto con la divinità, infatti, il soggetto subisce un processo di tale compenetrazione intellettuale nei confronti dell'oggetto, che costituisce l'oggetto massimo del suo desiderio, e che la memoria non riesce a attivarsi, a rifare il cammino percorso dall'intelletto e a trattenere quanto esso è stato capace di cogliere. Mancando il supporto mnemonico, il linguaggio perde necessariamente la sua materia di riferimento. Di ciò di cui non si ricorda niente è impossibile parlare. La dichiarazione di intenti sembra chiara, dell'esperienza che Dante ha avuto l'opportunità di vivere non è possibile dir nulla, le credenziali che rendono possibile il racconto non sussistono, il viaggio nell'Empireo non può avere come conseguenza che il silenzio. A fronte di questo piano programmatico così espressamente esibito, Dante tuttavia ha un'altra intenzione che emerge nei termini del ritorno del represso di matrice orlandiana già dall'avverbio veramente verso 10, che nell'italiano medievale ha il significato del connettivo di carattere oppositivo. A partire da quel ma o da quel tuttavia in cui possiamo tradurlo, è chiaro che ci troviamo di fronte all'annuncio di una sorta di deroga rispetto alla missione di assoluta insufficienza riferita fino a quel momento. Qualcosa di cui l'esperienza infatti è rimasto, qualcosa che se amplia notevolmente la prospettiva, includendo il paradiso nella sua complessità e dunque non solo nello specifico l'Empireo, tuttavia rappresenta una tesaurizzazione, quanti io del Regno Santo nella mia mente potei far tesoro, versi 10-11, che si configura come atteggiamento comunque plausibile nei confronti di una traccia amnestica, di conseguenza sottratta, pur parzialmente alla sfera inaccessibile dell'indicibile. Questa, spiega Dante, sarà la materia del suo canto, ciò che rispetto al suo viaggio nel Regno Santo è rimasto dentro di lui e che dunque costituirà l'oggetto della trattazione della terza cantica, per la quale non sarà più sufficiente la semplice invocazione alle muse, ma data la complessità della tematica, richiederà l'appello niente meno che al dio della poesia, vale a dire Apollo in persona. Ora, il fatto che Dante si rivolga alla divinità per chiedergli sostegno e supporto per portare a compimento il suo ultimo lavoro, verso 13, non è così pacifico come si potrebbe immaginare, perché se è vero che Apollo è comunque trasparente figura del dio cristiano e dunque rinnova in senso transitivo la dialettica propriamente medievale della simmetria dei rapporti tra uomo e dio, le cose non cambiano molto anche solo fermandoci a un'interpretazione letterale di questo passo, come mostra il richiamo alla vicenda di Marzia e della sfida arrogante che gli oppose al dio, messa a confronto con la disponibilità del poeta ad accogliere l'ispirazione divina. Così come il satiro finì scorticato per aver osato gareggiare con Apollo in una contesa musicale, lo stesso Apollo detterà al poeta della commedia la propria ispirazione, insufflando nel suo petto quella virtù poetica in grado di permettergli di esprimere almeno l'ombra del beato regno, verso 23, di cui è rimasta traccia all'interno della sua mente. Dante poté dunque intraprendere la strada del resoconto poetico della propria esperienza, ma soltanto a patto che sia ben noto che è la divinità stessa a parlare per bocca del poeta. Il poeta lo accetta e, come specifica Umberto Bosco, si pone in guardia contro quella che egli sa bene essere la sua nemica, la superbia, ma non può rinunciare del tutto alla declinazione propriamente umana del raffronto che la sua lingua, le sue capacità, la sua poesia pongono nei confronti dell'impresa che si trova di fronte, appunto l'Aringo rimaso, verso 18. Lo stesso appello al dio Apollo in realtà lo rivela, dal momento in cui la virtù che Dante invoca dal dio, insieme alla possibilità di parlare del viaggio nel paradiso, ha anche la finalità di permettergli di conseguire l'amato all'oro, verso 15, che appunto è amato in quanto rappresenta il culmine dell'aspirazione personale del Dante storico alle prese con un'impresa poetica carica anche di umanissima ambizione. La commedia, lo dirà nei primi due versi del canto 25, è il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra. L'opera realizzata sicuramente per mezzo di quell'ispirazione divina che ha permesso al poeta di superare almeno in parte gli ostacoli dell'inaccessibilità verbale propria della materia, ma anche un'opera che ha comportato l'impegno estremo da parte di Dante come poeta e come uomo, sì che m'ha fatto per molti anni macro, verso 3, e insieme a un atto di rivendicazione della forza stessa della poesia, capace ben oltre la resa del mistico e di penetrare la divina Caligo con lucida consapevolezza di mezzi. Se forse è esagerato, ma non totalmente fuori luogo intuire in questa direzione una dimensione già preumanistica, è comunque vero che il Dante in cui ci imbattiamo in questo esordio è un Dante che nella sfida opposta al programmatico silenzio che si è dato all'inizio e che ripeterà più volte nel corso della cantica, è dunque perfettamente a conoscenza degli strumenti di cui avvalersi per capovolgere l'assenza verbale nel silenzio tradito dalla seratissima terza cantica della commedia. L'inedito sforzo di invenzione è già dal primo canto consapevole della direzione da prendere. Inequivocabilmente, infatti, all'inizio di Paradiso 1, il poeta porta all'attenzione del lettore una condizione, come specifica Sapegno, di memoria imperfetta e approssimata di un'esperienza mistica che è necessario e utile non trascurare, ma al tempo stesso occorre non dimenticare mai lo sforzo che il poeta si propone per renderla in termini di concretezza intellettuale e sensibile, con mente non di mistico, ma di logico e di poeta. La strategia per comporre, uso un'altra espressione orlandiana, la formazione di compromesso e per corrispondere alla tensione data dalla condizione preliminare di inattingibilità dell'esperienza e lo sforzo tenace Per riferirla in termini poetici, sarà quella quindi del ricorso ai temi fondamentali del pensiero teologico, ma anche quella di offrire al lettore della terza cantica e della commedia un complesso di figure, immagini, metafore e invenzioni dotate di un'intrinseca potenza attrattiva, pur nella loro costitutiva distanza rispetto alle ben più iconiche figurazioni, soprattutto dell'inferno. Il confronto tra le due istanze silenzio-parola sarà tale da riuscire a ricomporre il quadro in un contesto di logica asimmetrica, per la quale Accardi sottolinea l'uso precipuo della figura retorica della preterizione nel modo in cui essa emergerà nei versi finali del poema, quando Dante farà mostra di volersi definitivamente arrendere dopo ben 33 canti all'indicibile, prima di quel silenzio la sensazione che sia stato scritto tutto quello che poteva essere scritto. Insomma, per non voler di nulla, nella terza cantica Dante dice tantissimo e prodigiosamente. Strutture paradisiache. La prima e più evidente risposta alla proposizione di silenzio obbligato, che pure Dante, come detto, ripete più volte all'interno del poema, è la strutturazione stessa del paradiso attraverso le soluzioni che il poeta congegna per permettersene una narrazione al di là di quello che sembra proporsi come il primo vero impedimento al racconto, ovvero la difficoltà di organizzare il resoconto del viaggio attraverso i cieli secondo un'articolazione parallela rispetto a quella delle due cantiche precedenti, laddove la dottrina prevede che le anime dei beati risiedano tutte nell'empireo. Il rischio diventa quello dello smarrimento della sostanza morale del poema e del suo altissimo valore salvifico, mancando l'incontro e il colloquio con le anime, non riducibile per motivi di equilibrio artistico a una concentrazione di scambi alla fine di un percorso che ne sia totalmente vuoto, viene a mancare la ragion d'essere della commedia stessa nei termini della significazione profonda che Dante ha attribuito nell'inferno e nel purgatorio a ciascuna delle relazioni, pur brevi, intraprese rispettivamente con dannati ed espianti. Per ovviare a questo inconveniente, l'Alighieri si inventa un doppio movimento ascendente e discendente che attraversa la rigorosa distribuzione propria dei cieli, propria della tradizione aristotelico-tolemaica, stanti le giunte cristiana e dantesca, creando un moto delle anime verso Dante proprio nel mentre della salita di Dante verso di loro. Ciascuno dei beati o ciascun gruppo di beati si troverà dunque ad abbandonare temporaneamente l'Empireo per andare incontro all'ispirato viandante e realizzare l'incontro con lui in quello che dei cieli apparirà più pertinente alle proprie caratteristiche e alla propria vicenda terrena, ma questo incontro sarà da considerarsi esclusivamente come l'esito del processo attraverso il quale la pura realtà intelligibile dell'Empireo individua una modalità per rendersi comprensibile e dunque dicibile alla natura umana, vale a dire il segno sensibile, cioè l'unico che l'uomo possa far proprio. Così l'ascesa paradisiaca di Dante, spiega Ledda, si realizza come un viaggio suddiviso in diverse tappe di cielo in cielo, interrotto da incontri e dialoghi con le anime, un viaggio che una distribuzione così razionata e razionale non può in alcun modo avere come esito il singhiozzante percorso artistico che l'autor millanza per se stesso, ai versi 62 e 63 del canto 23esimo. Così, figurando il paradiso, conviene saltarlo sacrato poema come chi trova suo cammino reciso. Al contrario, il cammino prosegue ben distribuito fino all'Empireo, che, se già era segnalato dai medievali come decimo cielo, può in questo contesto contare sull'invenzione aggiuntiva e di altissimo valore poetico, oltre che organizzativo, della Candida Rosa, il teatro sui cui scranni siedono migliaia i beati immersi nella contemplazione di Dio. A sua volta, il doppio movimento del viator verso l'alto e delle anime verso il basso si risolve in una complessa serie di soluzioni descrittive che portano lo sviluppo dei vari episodi decisamente lontano. Da un lato ci sono i processi che subisce lo stesso Dante, dall'altra soprattutto le modalità di presentazioni che le varie tipologie di beati mettono in atto a ogni cielo, pur nella loro configurazione di entità luminose che hanno perso nell'immersione fotica sulla quale ritorneremo lineamenti distintivi della loro umanità. Le anime del cielo del sole, ad esempio, entrano in scena in numero di 12, disponendosi in circolo intorno a Dante e a Beatrice per girare attorno a loro, danzando e cantando, prima di essere raggiunte da una seconda corona formata da altrettante anime che si mette a girare intorno alla prima e infine da una terza. Nel cielo di Malta le anime si compongono nella formazione di una croce greca, mentre quelle del cielo di Giove si dispongono prima a formare le lettere dell'alfabeto per la composizione della frase «Diligites justitia qui iudicatis terram». Poi la figura d'aquila. Arrivato al cielo di Saturno, Dante vede addirittura materializzarsi la scala da cui discendono i beati, mentre l'incontro con gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, e infine con Adamo, nel cielo delle stelle fisse, è anticipato dall'Epifania di Cristo, circondato da tutti i beati in atto di danza. Insomma, una serie di narrazioni, sicuramente limitate a gesti, danze e piccoli movimenti, indubbiamente prive della forza plastica, delle immagini dell'inferno, per le quali tuttavia agisce anche la nostra sensibilità di moderni, ma neanche il totale immobilismo che sembrerebbe imporsi rispetto a quel non poter dir niente o poco più che Dante propone come intenzione fondante del resoconto della terza parte del suo viaggio. Fa notare Ariani come questa strategia narrativa si riveli particolarmente significativa per la sua capacità di innestarsi rispetto a una tradizione filosofica di componenti mistico-estatiche in uno dei capitoli più ardui della filosofia medievale, la speculazione scientifica e mistica sui fenomeni luminosi, dal momento in cui il doppio movimento dell'ascesa di Dante e della discesa delle anime verso di lui si configura come compatibile rispetto all'organizzazione gerarchica dell'universo di marca neoplatonica e il corrispettivo itinerarium mentis in deum. Sempre Ariani fa notare come questa rappresentazione venga delineata da Dante col tramite di una fortissima, per quanto efficace, metaforizzazione in una prospettiva luminosa, laddove scenari e personaggi prendono una configurazione in termini di luce e di splendore che permette di consolidare, in un certo senso anche di costruire, la dimensione filosofico-mistica della ascesa-discesa. In questo consiste per lo studioso la trovata più straordinaria di un artefice alle prese con il problema di figurare un paradiso mai visto in scrittura. E la molteplicità delle soluzioni adottate è la cifra di una chiarezza di idee che oltretutto si rivela progressiva rispetto allo svolgimento della cantica stessa. Gli spunti più sorprendenti e anche più convincenti sul piano poetico arriveranno di conseguenza con la descrizione dell'empireo, così irrappresentabile in teoria, in realtà metaforizzato da Dante attraverso i fenomeni luminosi, capace di rivelarne tutta la potenza simbolica e dottrinale. Quanto alla rappresentazione dei beati, il venir meno della legge del contrappasso rispetto alle due cantiche precedenti non impedisce l'agire di una certa significatività rispetto a determinate descrizioni. Nel primo cielo, ad esempio il cielo della luna, instabile per eccellenza, si incontreranno le anime di chi non fu capace di portare a compimento un voto. Esse sono beate, così come tutte le altre, ma a differenza di quanto accadrà con le anime coinvolte nei cieli successivo al secondo, che si presentano come pura luce, la parzialità della loro condizione di eccellenza finisce per implicare un legame con la loro umanità ancora tangibile nell'evanescenza delle fattezze terrene con cui si presentano. Quali per vetri trasparenti e terzi, ovver per acque nitide e tranquille, non si profonde che i fondi sien persi, tornan di nostri visi le postille, debili sì che perla in bianca fronte non vi è men forte alle nostre pupille. Tali vid'io più facce a parlar pronte, perch'io dentro alle lor contrario corsi a quel che accese amor tra l'uomo e il fonte. Paradiso terzo 10-18. Al contrario, le anime che Dante incontra negli alti cieli saranno sostanzialmente identificabili con figurazioni fotiche che sembrano quasi di per sé stesse sfuggire a ogni dimensione di rappresentatività, laddove tuttavia l'altissimo valore metaforico delle immagini luminose, nel senso anche filosofico dell'espansione della potenza divina secondo la sua distribuzione all'interno del creato, diventa il punto di partenza per il fittissimo gioco descrittivo che Dante riesce a orientare sulla base dei rapporti che queste luci intrattengono tra di loro, dalle più ampie immagini che a loro volta riescono a significare, secondo una prospettiva di intensificazione della loro stessa luminosità in parallelo rispetto all'ascesa che il poeta compie verso l'empireo, ma anche a confronto con il soddisfacimento delle esigenze poste dal Viator e dunque dal volere di Dio. Un esempio è dato dall'amplificazione che la luce all'interno della quale era chiusa l'anima di Cacciaguida compie nel momento in cui si ritrova a rispondere a uno degli interrogativi che gli vengono posti da Dante nel canto sedicesimo. Come s'avviva allo spirar di venti, carbone in fiamma, così vid'io quella luce risplendere ai miei blandimenti. Versi 28-30, laddove la similitudine ottempera un ruolo fondamentale nei termini di concretezza e plasticità di una raffigurazione che affonda le sue radici nella dimensione così sfuggente di anime che hanno perduto qualsiasi contatto con la loro umanità e corporeità. Similitudini e metafore. Del resto, che la similitudine accanto alla metafora costituisse un elemento strategicamente irrinunciabile del percorso di Dante verso il tentativo tutto umano di sfidare l'inafferrabilità del Terzo Regno, lo si evince tornando ancora al canto primo. Una volta conclusa l'invocazione ad Apollo, Dante verso 37, passa infatti a ricostruire gli ultimi suoi momenti insieme a Beatrice nel paradiso terrestre. Inquadrato per mezzo di una delle tante perifrasi geografico-astronomiche che scandiscono la cantica, il riferimento temporale insieme provvidenziale della costellazione dell'Ariete e successivamente specificata l'ambientazione mattutina, il poeta passa a descrivere la posizione di Beatrice, volta con gli occhi fissi verso il sole come neanche un'aquila sarebbe stata capace di fare. Il processo di imitazione si attiva spontaneamente e Dante, mercè del loco fatto per proprio dell'umana specie, prende a fare la stessa cosa. Tutto attorno a lui esplode un trionfo di scintille simile a quello scaturito da un ferro incandescente. Mentre la luce si amplifica, come se Dio avesse aggiunto al cielo un altro sole. Beatrice fissa i cieli, mentre Dante, distalti gli occhi dall'alto, adesso fissa la donna e si immerge nella sua visione, disperdendovi completamente se stesso. Il commento dantesco è inequivocabile. Trasumanar significar per verba non si poria. Verbo 70. Non ci sono parole che siano in grado di esprimere e di far comprendere a chi legge quali siano i termini in cui si svolge il processo di superamento della condizione umana nella compenetrazione profonda tramite il senso della vista rispetto alla dimensione dell'ultraterreno. Le parole costituiscono un'elaborazione dell'intelletto e i processi della conoscenza della mente dell'uomo si sviluppano a partire dai sensi, cosicché l'intelletto, spiega Daniele Mattioda, non ha né può produrre segni atti a esprimere impressioni o modi di essere superiori alla normale condizione o esperienza. Ma il poeta Dante non può accettare fino in fondo tutto questo. Se una descrizione puntuale, un resoconto di quella esperienza non trova realmente parole specifiche per esprimerlo, ne troverà altre e saranno quelle che gli permetteranno la similitudine tra quel preciso immergersi e quello del pescatore Glauco che, mangiando per caso dell'erba magica, si trasformò in una divinità marina. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba che il fe consorto il mar degli altri dei. Versi 67-69. Dante fissando così profondamente Beatrice, assume una dimensione divina impossibile da specificare in termini diretti, ma plausibile nel racconto tramite similitudine di un'esperienza analoga. L'esemplo Basti, verso 71, chiarisce, e non a tutti ma a coloro a cui esperienza grazia serba, 72, cioè a coloro i quali la grazia riserverà post mortem, l'esperienza che ora Dante sta vivendo ancora a carico delle sue vestigia mortali. Se l'esempio è sufficiente, se il linguaggio analogico è dichiarato come anche solo parzialmente efficace alla rappresentazione di ciò che si era dato per non rappresentabile, significa che il poeta ne è soddisfatto, che la sfida è vinta. L'ineffabilità della condizione è data, niente ha compromesso il circuito interrotto di quella comunicazione con se stessi che un'esperienza sovrannaturale stabilisce nei confronti delle proprie capacità cognitive. Ma al tempo stesso quel silenzio che appariva così incontrastabile nella lapidaria dichiarazione del verso 70 ha trovato il suo esorcismo nella capacità poetica di lavorare per mezzo di immagini, anche in quelle tratte dalla tradizione. In sintesi, la poesia che si serve della poesia per giungere laddove la parola aveva già dichiarato la propria insufficienza. Similitudini e metafore costituiscono le armi della sfida di Dante in modo del tutto significativo dal momento in cui l'autore inizia a confrontarsi con la realtà inesprimibile dell'empirio. Già nel canto 30, canto di approdo all'ultimo cielo, l'ardua sua matera terminando verso 36, l'Alighieri non esita a ingaggiare l'attenzione articolando l'invenzione poetica col mezzo delle sue risorse più immaginifiche. Il racconto diventa dunque quello di un fulgore che lo priva momentaneamente della vista, che solo pochi istanti dopo gli viene restituita potenziata al punto di permettergli di resistere a qualsiasi luce. E di novella vista mi raccesi, tale che nulla luce tanto m'era che gli occhi miei non si fossero divesi. Versi 58-60. Il passaggio non è ancora sufficiente, tuttavia, per consentirgli la concreta visione di ciò che ha di fronte, ovvero la candida rosa al saggio dei beati, che all'inizio del canto successivo descriverà nella sua funzione di polo rispetto al quale gli angeli compiono il lavoro di trasmigrazione di grazia dal saggio di Dio e viceversa. A questa altezza del testo e del suo procedere, per effetto di una vista ancora velata, questa immagine non può che proporglisi attraverso quelli che Beatrice definisce umbriveri fazzi, verso 78, anticipazione di un vero che ancora deve arrivare e per il quale il viator ancora non è pronto, ma che avrà anche il compito di dare un senso preciso a quelle costruzioni poetiche che altrimenti rischierebbero di porsi solo come un pretesto esornativo, senza quella finalità puntuale che invece possiedono. La visione diventa di conseguenza quella di un fiume, fulvido di fulgore, verso 62, luminosissimo, intra due rive dipinte di mirabil primavera, versi 62-63. Da questo fiume prosegue Dante innestando una metafora, una sapiente similitudine. Uscì in favile vide, e d'ogni parte si mette a ne fiori, quasi rubì che d'oro ci scuscrive. Versi 64-66. Queste faville, aggiunge Dante, poi, come inebriate dagli odori, riprofondavan se nel mero gurge, e s'una entrava, l'altra uscia fuori. Versi 67-69. L'agenza a questo punto fretta di proseguire, e su indicazione di Beatrice bagna le palpebre dei suoi occhi con l'acqua del fiume affinché la vista vi si immegli, verso 87. La metamorfosi, che in realtà è solo cognitiva ma anche corrispondente a un perfezionamento interiore, è immediata. L'estensione in lungo del rivo sembra adesso stondarsi e i fiori e le fiammelle assumono le sembianze dei beati e degli angeli, ambo le corti del ciel, verso 96, vividi, dietro alla penna dell'autor così consapevolmente solido a fronte della progressione della visio nella misura in cui consolida l'ardire della spinta artistica e creativa. A questo punto, infatti, Dante rinnova l'invocazione a Dio affinché gli permetta quel compimento poetico necessario alla descrizione di quella vista, e va da sé il fatto che Dante esaudisca la sua richiesta, visto che tutto il resto del canto, ovvero i successivi 47 versi, sono dedicati alla descrizione, anche piuttosto dettagliata, della Candida Rosa, ovvero il convento delle Bianche Stole, verso 129, dove risiedono le anime, addirittura col seggio vuoto, occupato da una corona, destinato al momento opportuno ad Arrigo VII. Visio Dei. La lotta per il trionfo della parola poetica prosegue e trova il culmine verso il finale della cantica, quando nel canto 33esimo, dopo che San Bernardo ha pregato la Vergine di concedere a Dante quel potenziamento di mezzi e sensi essenziali alla pur fugace visione di Dio, il poeta descrive compiutamente il processo cognitivo che si attiva in lui una volta rivolto lo sguardo verso l'alto, così come gli viene suggerito di fare. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parla al nostro, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Versi 54-57. Oltraggio è parola strategica che esprime con efficacia la sopraffazione subita dallo strumento mnemonico rispetto al cedimento che la vista, strumento per eccellenza della conoscenza sensoriale e intellettiva, subisce di fronte all'oggetto che ne supera prepotentemente le forze. Eppure, spiega Daniela Baroncini, a questa altezza del testo, Dante non propende per la soluzione dionisiana di una teologia mistica fondata sulla totale inaccessibilità verbale. Il poeta si allontana dal procedimento negativo che perviene al silenzio dell'afasia, compiendo una scelta retorica del tutto originale, che si attua pienamente nella straordinaria capacità metaforica, la quale genera immagini che possono essere ricondotte ancora una volta al binomio di memoria e scrittura. Queste metafore si sviluppano a partire da quella iniziale relativa all'impressione che a Dante è rimasta della visione, impressione paragonabile a quella di chi, al risveglio dopo un sogno, se ne porta con sé soltanto la passione impressa, verso 59, senza riuscirne a richiamare altro alla mente. La visione paradisiaca è cessata anche nel ricordo, al poeta altro non ne rimane nel cor il dolce che nacque da essa. Allo stesso modo, prosegue Dante, la neve al sol si disigilla, e ancora, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. Versi 65-66, ovvero quelle foglie che disperdendosi rendono vano ogni sforzo di decifrare i segni della scrittura, ma la cui immagine restituisce con una certa pienezza ed efficacia l'idea del processo interiormente vissuto dal poeta. Il conseguenziale arretramento fasico, tuttavia, è qui meno assoluto rispetto alla perentorietà con cui veniva affermato in Paradiso 1. A questa altezza della sua esperienza di auctor, Dante afferma che quel che vide ha una consistenza ontologica comparativamente superiore rispetto a quello che la parola può esprimerne o riferirne, aprendo per così dire uno spiraglio nei confronti della possibilità di raccontarne almeno qualcosa. Questa parzialità viene espressa a poche terzine più avanti in una invocazione che stavolta si rivolge direttamente a Dio, somma luce che tanto ti levi da concetti mortali, verso 67, alla quale si chiede dunque di rinnovare nella mente, e cioè nella memoria del poeta, almeno un poco della modalità in cui a lui si è mostrato, un poco di quel che parevi, verso 69, per poi rafforzare la richiesta in via di climax fino a farne quella di una lingua tanto possente da poter lasciare ai posteri una favilla sol della tua gloria, verso 71. Il trionfo di Dio, chiude l'auctor, sarà più evidente alle genti che verranno se il poeta riuscirà a portare a termine, almeno secondo quanto Dio stesso potrà concedergli, l'impegno di farla suonare un poco in questi versi, verso 74, che appunto proseguiranno con una descrizione del processo di avvicinamento a Dio, la cui puntualità supera di gran lunga le riserve nei confronti di se stesso e delle proprie possibilità e capacità. Dante ha fatto a Dio una determinata richiesta, osserva Mirko Tavoni, ma Dio deve averlo accontentato meglio di come lui chiedesse, perché invece che dargli una lingua possente, gli ha fatto trovare una lingua così intima. Non il linguaggio della potenza, infatti, ma solo quello dell'intimità psichica poteva riportare dei barlumi di ciò che Dante, abbandonandosi, aveva visto. Non a caso, dopo un primo passaggio rispetto alla Visio Dei consistente nel confronto con l'universo per come si mostra in Dio e la specificazione che le sue parole rappresentano un semplice lume verso 89, una minima parte di quanto fosse possibile dire, Dante chiarisce che la sensazione di provare un piacere crescente parlandone, ovvero scrivendone, conta come la probabile conferma di avere effettivamente avuto modo di vedere la forma universale verso 91 del nodo che lega insieme tutte le cose, pur conservandone un ricordo minimo. La proposta di Tavoni di inquadrare la dichiarazione intorno a questo piacere come un'affermazione tutta di natura psichica va nella sua riflessione in contraddizione rispetto all'osservazione, ritenuta fuorviante, se Boitani, che intorno allo stesso punto aveva rilevato come esso costituisse l'affermazione più diretta mai fatta da Dante della sua passione per la poesia. Una considerazione quest'ultima che al contrario non ci sentiamo di escludere. A ogni modo quella piacevolezza trova, sempre secondo Tavoni, un corrispettivo nel richiamo alla fasia che precede la descrizione della visione della Trinità. «O mai sarà più corta mia favella, pur a quel che io ricordo che d'un fante che bagni ancora la lingua alla mammella», versi 106-108, laddove la figura del bambino che si appaga succhiando il latte dal seno materno diventa anticipazione insieme metafora dello stesso poeta in procinto di immergersi nella visione sacra, a sua volta delineato mediante la dimensione metaforica del rimando all'arcobaleno i cui riflessi valgono a significare quelli dall'uno all'alto cerchio propri delle tre figure. Il linguaggio poetico raggiunse il culmine, una conclusiva semplicità che è il massimo frutto dell'arte, tocca all'indietro la propria radice di linguaggio materno e dunque si fa prerazionale. La chiusura del passaggio precede la reiterazione dell'ammissione di insufficienza verbale, che diventa così l'indispensabile premessa per la descrizione della successiva esperienza visiva riguardante l'interno dei tre cerchi della Trinità. Oh, quanto è colto il dire, come fioco il mio concetto, e questo, quel che io vidi, è tanto che non basta a dicere poco. Versi 121-123. Al centro dei tre giri Dante, infatti, con un atto di immersione che replica il gesto del lattante di poco prima, riesce a scorgere l'immagine umana di Cristo, della quale tenta il racconto metaforizzandola nell'immagine dell'impossibile quadratura del cerchio. Ma è a questo punto, nel mentre commisura l'idea della convenienza e corrispondenza della figura rispetto alle tre circonferenze che esprimono la Trinità, che la mente del poeta viene colpita dal fulgore che corrisponde alla fugace visione di Dio. Veder voleva come si convenne l'immago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore che in sua voglia venne. Versi 137-141. L'espressione che segue sembra mostrarsi come una dichiarazione di resa. Il verso all'alta fantasia, qui manco possa, verso 142, sta a indicare l'improvvisa perdita di ogni forza da parte della capacità immaginativa, alta in quanto profonda, ovvero in quanto tale da essersi potuta spingere fino a quel fulgore. Ma, spiega Sapegno, il venir meno della fantasia segna anche il limite estremo della rappresentazione poetica che si è esaurita nel supremo sforzo di tradurre le più ardue verità concettuali in termini intuitivi, che poi altro non è che ciò che il poeta, al di là di tutto, completa con la terzina definitiva, estremo scacco alla fasia, intriso di altissimo lirismo nella sintesi della perifrasi di chiosa con cui si indica Dio, amore che muove il mondo e le alte stelle. verso 146. Indicibile bellezza di Beatrice. Una considerazione collaterale merita l'ineffabile bellezza di Beatrice, che Dante descrive come tale in vari punti della Cantica, reiterando ogni volta quello che si presenta come un vero e proprio topos, che rende il poeta incapace di descrivere compiutamente, con le sue proprie forze umane, le straordinarie fattezze della donna, destinate a crescere durante l'intera ascesa attraverso i cieli. La rappresentazione della strategia attraverso la quale Dante trova comunque le modalità retoriche per parlare di Beatrice e delle sue inarrivabili caratteristiche si propone puntualmente ogni passaggio, ma del tutto particolare è il circuito percorso dalla Alighieri all'inizio del canto 30, quando l'approdo all'Empirio, non luogo per eccellenza, il poeta afferma di essere costretto ad arrestare le proprie capacità poetiche e descrittive di fronte alla incommensurabilità delle fattezze raggiunta dalla donna. La bellezza che io vidi si trasmoda, non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo, più che giammai d'appunto di suo tema soprato fosse comico o tragedo, che come sole in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da me medesmo scema. Dal primo giorno che vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista, non m'è il seguire il mio cantare preciso, ma or convien che il mio seguir desista, più deto a sua bellezza poetando, come all'ultimo suo ciascuno artista. Versi 18-33. Ora, al di là del fatto che nel passo riportato Dante, oltretutto dilungandosi, dia una serie di informazioni che va ben oltre le perentorie affermazioni di insufficienza linguistica che vi distribuisce diffusamente, è interessante notare come questi versi siano preceduti da una terzina che, fungendo da compendio della storia letteraria all'incirca dalla metà degli anni 80 del 200 fino agli anni della stesura del Paradiso, presumibilmente gli ultimi anni della vita dell'Alighieri, dal 1316 al 21, traccia un quadro altamente espressivo e indicativo delle intenzioni del poeta. Dice dunque Dante che se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice, versi 16-18. Il fulcro dei tre versi è loda, parola che in Dante è tutto fuorché innocente, configurandosi come il termine strategico della precisa scelta artistica che il poeta fa, ben dopo aver iniziato a parlare di Beatrice in versi, cosa che peraltro avviene con 9 anni di ritardo rispetto al primo giorno che vidi il suo viso in questa vita, come invece i versi 28-29 vorrebbero far intendere. La vicenda è nota e trova posto nelle pagine centrali della Vita Nova. Dopo una prima fase in cui l'amore cantato dal poeta si muove in un solco ancora cavalcantiano di osservazione e cronaca degli effetti che la vista della donna amata provoca sul poeta, è un'autentica rivoluzione quella che a partire dal capitolo 18 guida il poeta verso la soluzione di inaugurare un discorso poetico esclusivamente volto alla lode della ragazza, superando così la dimensione autoreferenziale che fino a quel momento l'aveva portato a occuparsi essenzialmente delle proprie emozioni. Dante raggiungerà il culmine di questa nuova tendenza stilistica al capitolo 26, dove l'iconico sonetto «Tanto gentile e tanto onesta pare» è introdotto da una prosa che ne delinea la stesura come ripresa, non a caso, dello stile della sua loda. Righe 9-10, laddove il lessema utilizzato replica significativamente quello che al capitolo 18 era stato in senso programmatico rispetto a un'intenzione evidentemente messa in atto. Propose di prendere per matera dello mio parlare sempre mai quello che fosse loda di quella gentilissima. Righe 18-19. La riproposizione che Dante ne fa in Paradiso 30-17 è la sintesi della storia poetica di un autor che, alla fine della vita nova, aveva dichiarato di non voler più scrivere niente di Beatrice fino al momento in cui non fosse stato in grado di scrivere qualcosa mai scritto per nessuna donna. Lo ha fatto con la commedia e lo ha fatto soprattutto con Il Paradiso, che di Beatrice ha mostrato non solo l'evoluzione progressiva nella sublimità delle fattezze, ma anche i talenti e le possibilità. Affermando che, anche se tutto quello che ha detto di lei fino all'ingresso nell'Empirio potesse essere riassunto in una loda, non sarebbe comunque sufficiente a descriverne la bellezza di quel momento, Dante in realtà racconta moltissimo della donna dal momento in cui, in quel solo termine, ripercorre la storia dei rapporti con lei e della declinazione poetica degli stessi lungo il percorso del passaggio del poeta non solo da uno a un altro stile, in realtà un'originale declinazione del dolce stil novo che aveva già diviso questi poeti, Guinizelli, Cavalcanti e Dante, dalla tradizione, non solo dal debito nei confronti di Guido Cavalcanti, una poesia più peculiarmente personale, ma anche quello delle scelte poetiche operate grazie a lei, tale da procurare il passaggio dalle rime del prosimetro o quelle stravaganti fino a un poema che ha per fine la salvezza dell'umanità. È vero che Dante subito dopo rimarca la necessità di fermarsi e di non procedere oltre il confine delle proprie forze, ma è altrettanto vero che nel tanto in cui lo dice rimarca ulteriori informazioni. Il fatto che la bellezza di Beatrice possa essere goduta pienamente solamente da Dio, il fatto che il suo sorriso era talmente dolce da produrre al solo ricordo lo smarrimento delle capacità cognitive del soggetto amante, laddove dolce, evocando il dolce stil novo chiodo, Purgatorio 24-56, rinnova insieme e conferma l'allusione storico-autobiografica insita nel termine loda. Una postilla leviana. Nel secondo capitolo di Se questo è un uomo, Primo Levi, descrivendo i primi istanti di vita nel lager da parte del gruppo dei prigionieri a cui appartiene, afferma che quello è stato il momento in cui ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. Qualche pagina prima, raccontando l'ultima notte trascorsa al campo di raccolta di fossoli dai futuri Ethlinge, ha riferito che molte cose furono allora tra noi dette e fatte, ma di queste è bene che non resti memoria. Una corrente di studi che da qualche anno impegna le proprie forze nella ricostruzione dei rapporti tra il testo leviano e le numerosissime citazioni o allusioni dantesche che lo percorrono, ha individuato in questi due passi altrettanti degli scarsissimi riferimenti che lo scrittore torinese sembra rivolgere alla terza cantica, laddove il Dante rispetto al quale Levi attinge la quasi totalità del materiale linguistico che gli occorre è inequivocabilmente quello dell'inferno. Del resto, solo poche righe più avanti, gli dichiara che il viaggio che lui e i suoi compagni di prigionia stanno per intraprendere nel momento in cui, alla stazione di Carpi, salgono sul treno che li porterà ad Auschwitz, è un viaggio all'ingiù, verso il fondo, al pari della discesa infernale del pellegrino Dante lungo le propaggini della voragine infernale, e ancor più al pari dell'ire in giù che contraddistingue il drammatico esito del viaggio di Ulisse, Inferno 26-141, laddove il percorso attraverso il paradiso è, come abbiamo più volte sottolineato, inequivocabilmente un'ascesa. Eppure lo sconcerto e lo sconforto che colgono il deportato di fronte alla scoperta di quello che è il destino che si ritrova a subire, così come la tragicità dei rapporti che si intrattengono tra i prigionieri nella notte precedente rispetto alla catastrofe della partenza, attingono al repertorio di afasia che Alberto Cavaglion, nelle note alla sua edizione del testo, individua nel già citato Paradiso 33-57 e cede la memoria a tanto oltraggio. L'oltraggio che i sensi subiscono rispetto alla visione divina, l'offesa che il corpo e l'anima dell'uomo incontrano rispetto alla spoliazione della dignità dell'essere umano. A questo proposito ha fatto notare Demeto Paulin che l'estinzione della parola in Levi è conseguenziale alla materia trattata. Scrivere di Auschwitz è dire qualcosa di enorme e terribile che va oltre le umane parole e dare conto di un mistero tremendo, il solido nulla concentrazionario che lascia poco spazio al verbo. Per Pauline non stiamo parlando solo di un'intenzione, ma di un'attuazione necessaria, protagonista con gli altri deportati, di una mistica all'ingiù, cioè di una discesa verso il fondo, di un'esperienza di male assoluta e radicale. Levi utilizza le figure retoriche della reticenza e dell'ellissi, rifiutandosi ad esempio di offrire una descrizione delle camere a gas, cosa che avrebbe potuto fare, visto che lo fa con dovizia di particolari nel più o meno contemporaneo rapporto sulle condizioni igienico-sanitarie del campo di concentramento per ebrei di Monowitz, Auschwitz. Nel romanzo, a cui interessa il punto di vista di quel contatto con l'assoluto che annulla la parola, questo al contrario non accade. Siamo di fronte all'impossibilità di dire una realtà, perché fuori da ogni misura e ragione. Auschwitz segna la bancarotta della lingua, il suo oggettivo limite. Eppure il romanzo c'è, e sebbene non si ponga l'obiettivo di un resoconto storico sulle caratteristiche dei lager nazisti, è con tutta probabilità l'opera più significativa che sia stata prodotta da un testimone diretto della Shoah, circostanza che oltretutto per molto tempo ha vincolato l'accettazione della figura di Levi come scrittore tout court, piuttosto che esclusivamente scrittore testimone. Mancheranno i dettagli più espliciti, forse anche morbosi, sulla specificità dell'orrore, ma non manca certo la sostanza della comprensione intima dell'esperienza vissuta che Dante riesce a comunicare in maniera tanto efficace, anche grazie al ricorso a Dante, alle immagini e alle parole esatte dell'inferno, ma anche grazie alle sue stesse capacità linguistico-letterarie. Per questo, come afferma Mengaldo, verrebbe da controdedurre che la lingua di Levi, sempre così pura, intensa e calzante, è precisamente riuscita ad esprimere quell'ineffabile ed è riuscita a farlo grazie all'utilizzo di un ventaglio retorico di grande ampiezza che, seppure alla periferia della lingua stessa, ossimoro, serie, parafrasi, intensi, antitesi, sono stati in grado di realizzare efficacemente lo scopo che Levi si era prefisso. Ovvero la necessità del racconto, al di là delle intrinseche tensioni messe in atto dalla tragicità dell'esperienza vissuta, delle cose viste e subite, la necessità e anche l'urgenza di consegnare al mondo la voce dell'Olocausto insieme di riaffermare, attraverso la scrittura, l'indispensabile atto conoscitivo della riaffermazione della dignità dell'uomo di fronte alla follia dell'uomo.